Siamo a Mantica con Silvia Rampelli, regista della compagnia Abillé d'Eau. Qui ha presentato lo spettacolo Or e Silvia Rampelli qui conduce anche un laboratorio intitolato La natura dell'atto. Ecco, la prima domanda per chi non conosce semmai il vostro lavoro, o nello specifico per chi magari non ha visto questo spettacolo, puoi raccontarci un po' come è avvenuta la costruzione, proprio anche in pratica, come è avvenuta la costruzione di questo lavoro?
Come ogni lavoro, anche ora ovviamente una stratificazione di temi e di interrogazioni che in qualche modo lo muovono, quindi di domande. Sostanzialmente non è semplice spiegare, diciamo che nasce da una prima domanda di base, che è quella di tentare, diciamo, un'analogia tra la frase di tipo nominale, che è quella frase che non utilizza il verbo, e la frase performativa. Cioè, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che nella frase performativa, cioè in ciò che avviene sulla scena in modo performativo, prima ancora dell'azione, cioè, o anche attraverso l'azione, di fatto io entro in un rapporto di tipo conoscitivo con una sostanza, cioè di fatto con una figura, cioè con un essere. Quindi attraverso l'azione, cioè il predicato, o anche e ancora prima, no, il contatto dello spettatore, del pubblico, è quello poi di fatto di natura conoscitiva con un essere. Diciamo, può sembrare un po' intellettuale, ma cercherò di rendermi più comprensibile. Appunto, nella frase nominale, di fatto la frase nominale è quella frase che non utilizza il verbo, e quindi di fatto utilizza soltanto, è una frase ellittica in un certo senso, in cui manca una parte e esprime il suo contenuto solo attraverso il sostantivo. Quindi c'è una sorta di analogia che riguarda la sostanza. Questo può essere in parte paradossale, però quando noi andiamo a teatro soprattutto guardiamo l'azione, cioè quello che un cosiddetto personaggio dispiega, in realtà da un certo punto di vista quello che io nella relazione teatrale, io spettatore nella relazione teatrale, soprattutto impatto, è proprio l'entità di questo essere che attraverso il suo agire scenico di fatto si manifesta, si rivela. Quindi diciamo l'idea in parte era quella proprio di provare a togliere l'aspetto del predicato, della predicazione, cioè dell'azione, e focalizzare l'attenzione sull'entità, che in questo caso, cioè che si traduce in effetti in pratica in una azione mancante in un certo senso, quindi in un'affermazione dell'essere in una certa misura reiterata, e che da un punto di vista quasi narrativo, direi, sviluppa anche una relazione con il nome, il sostantivo. E il nome in questo caso nel lavoro è un nome proprio ed è anche un nome comune, perché diciamo in questo caso il personaggio centrale, la figura centrale, è un performer che si chiama Cristiani di cognome, e questo nome è un nome, appunto, è il suo proprio nome, ma è anche un nome ovviamente comune, collettivo, quindi singolare e plurale, proprio e comune, e quindi porta in sé una equivocità importante, perché ovviamente lo spettatore ci collega dei sensi che forse non sono i miei sensi, ma non mi interessano i sensi che veicola quel nome, quanto il fatto che uno stesso nome possa appunto riferirsi a qualche cosa di unico, che è quell'entità, e al tempo stesso avere questo senso comune e soprattutto collettivo. Quindi la persona di fatto risponde con l'azione a una voce che la chiama. Questa voce la chiama singolarmente, ma è una voce che chiama. Quindi la figura in qualche modo avviene una reiterazione, si duplica nell'azione, ma si duplica anche nella sostanza, perché diciamo di fatto Or, che peraltro è anche una particella disgiuntiva, quindi in qualche modo duplica la sostanza e compare una seconda figura, che è una sorta di doppio antagonista della prima, con la quale stabilisce appunto una sovrapposizione e conflittualità, una inclusione-esclusione, e che dal punto di vista proprio dell'agire scenico anche sviluppa una modalità completamente diversa dell'agire, e dell'agire vuol dire e del manifestare il tempo scenico. Quindi diciamo, proprio per essere sostanziali, Orr sviluppa questo rapporto tra le due figure.
Su questo elemento, diciamo, che poi concretamente in scena è molto forte, cioè anche della immobilità delle performer, hai un po' accennato a questa faccenda appunto delle frasi senza verbo, delle frasi nominali e quindi degli esseri in quanto tali, insomma, ecco. Ci sono altre due questioni che sono molto, due elementi che sono molto evidenti, che arrivano molto a noi pubblico. Uno è quello delle ripetizioni, frammenti coreografici che vengono ripetuti, azioni che vengono ripetute, e l'altro è quello di volute, diciamo, sporcature, sfasature. Ci puoi dire qualcosa in più su queste due caratteristiche, insomma, del vostro lavoro?
Quello che tu hai chiamato immobilità è, diciamo, è sempre un aspetto percettivo che in realtà smentisco, nel senso che diciamo, naturalmente c'è in termini proprio di linea del tempo, c'è un tempo che presenta un'azione estremamente sintetica, come posso dire, cioè appunto che inerisce alla sostanza e che si traduce in una scarsa quantità di movimento visibile, una grande quantità di movimento invisibile. Però d'altra parte ci stanno parimenti, direi, quindi questo è importante da notare rispetto a quella che è la percezione dello spettatore, e qui poi, insomma, sarebbe importante fare tanti discorsi, dove c'è invece una grandissima quantità di movimento, un dispendio muscolare, articolare, energetico altissimo, peraltro tecnicamente estremamente complesso, e che quindi, diciamo, anche qui realizza la natura oppositiva di queste due figure e dell'aspetto stesso della sostanza, no? Quindi in realtà è vero, c'è questo che probabilmente produce una sorta di cuneo pesante nella percezione dello spettatore, perché immediatamente lo spettatore capisce che non ha via di scampo rispetto alla fruizione della durata, che la durata non si dà come incantamento, non si dà come rapimento, non si dà come non so come sono arrivato in fondo, no, lo sai, lo senti che il tempo passa, e forse lo senti anche in modo non necessariamente desiderato, no, da parte dello spettatore. Ma d'altra parte il lavoro sviluppa invece anche diversi frammenti estremamente dinamici, dove questa dinamicità è una dinamicità volubile, che non è generata da un codice, che non è generato da quindi una famiglia di movimenti facilmente riconducibili a una tecnica rispetto a un'altra. E quindi qui questo è molto importante per me, cioè che cos'è la reiterazione, perché noi siamo disposti ad ascoltare un'ora di teatro di parola con una quantità di ridondanza mostruosa a livello comunicativo, perché noi sosteniamo il balletto classico che ci presenta, cioè, decine e decine di pirouette, di figure intese come sequenze che si riproducono all'infinito, a destra, a sinistra, simmetricamente, in avanti e in indietro, quando invece siamo fuori da un codice riconoscibile, una reiterazione che in alcuni casi è molto sottolineata, ma in altri è appena accennata, diventa insostenibile. Cioè, quando lo spettatore mette in atto un'attenzione che è un'attenzione più dei fatti della vita e meno della convenzione teatrale, tollera diversamente e sente una ripetizione in termini di violenza, cioè come lo sarebbe nella vita. Cioè, se io nella vita una persona la chiamo 10 volte di seguito, quella persona si rivolge a me con rabbia, cioè avendo subito una qualche tipo di prevaricazione. Eppure noi costantemente nei codici troviamo, cioè la musica stessa è modularità, cioè l'arte è modularità, nelle forme del tempo l'arte è modularità, nelle forme visive l'arte è in molti casi modularità, però lì lo accettiamo in quanto accettiamo una convenzione, accettiamo la storia. Dove tutto questo non c'è, dove non c'è un contesto legittimante, immediatamente abbiamo una, e questo è un aspetto che a me interessa tantissimo, naturalmente sono consapevole che diciamo può essere, dal punto di vista dell'indice di gradimento, può essere un aspetto difficile, però a me interessa proprio portare lo spettatore sulla soglia di questo paradigma, cioè rompere e portare anche alla riflessione su questo. Quale tipo di violenza c'era? Non c'era nessun tipo di violenza, eppure viene percepita una violenza, cioè il tempo teatrale è quell'insieme di circostanze e coincidenze che fanno sì che l'evento accada perfettamente, per esempio la luce, il suono, l'azione, la frase perfettamente cadano nel punto preciso, che è proprio quel punto in cui che lo spettatore si aspetta. e quindi lo spettatore è soddisfatto nella sua attesa perché ha previsto l'evento e ha vinto, cioè la previsione, e quindi questa possibilità di prevedere e questa possibilità di ricevere conferma nella propria previsione crea un godimento, crea un piacere nello spettatore. Diciamo che questo lavoro va completamente nella direzione opposta, quindi va nella direzione del spaesare il paradigma percettivo, e quindi va nella direzione della sincronia del dato, cioè il dato non si integra più nel modo prevedibile, inteso non come prevedibilità in senso comune, ma proprio come quello che la percezione si aspetta, e quindi crea uno scarto. Questo scarto è uno scarto che costringe lo spettatore a sentirsi e a sentire il meccanismo teatrale. Quindi è uno scarto critico in un certo senso, perché rivela criticamente un oggetto che è il meccanismo teatrale, e rivela criticamente una presenza, e appunto pone lo spettatore nella condizione di doversi interrogare e di dover anche in qualche modo sentirsi essere. Il lavoro sulla asincronia mi interessa tantissimo, su diversi piani. Diciamo, nella vita uno sfasamento è uno scarto che lo stesso, no? che ti fa pensare, che ti fa fermare e dire cosa sta succedendo, no? Se c'è il lampo e aspetto poi il rumore, e questo non arriva nei tempi in cui io mi aspetto, produce un'attesa percettiva, e tanto più è spostato, è ampio il ritardo, e tanto più mi protendo verso l'evento a interrogarlo: che cosa succede? A me interessa muovere la domanda del cosa succede, e per muovere la domanda del cosa succede, libera dal fatto teatrale, cioè dalla convenzione, dall'aspettativa teatrale, che è un'aspettativa limitata, perché in teatro si aspetta una serie limitata di fatti. Lavoro sull'aspetto proprio della percezione. Per esempio, nelle ultime immagini ci sono dei bui e delle luci, che queste luci vanno, diciamo così, a sorprendere una figura. Questa figura non ha il compito di farsi sorprendere, cogliere, diciamo così, nel momento esatto. Casomai la figura si troverà forse un po' spostata e dovrà aggiustarsi, forse si troverà ancora camminando, come un fotogramma fuori quadro, per esempio. Diciamo, quindi su più piani, sia nella relazione suono-azione, sia nella relazione delle durate, sia nelle proporzioni tra le singole durate, viene attuato questo sorta di scarto tra l'evento e ciò che l'evento genera, come se io in qualche modo appunto colpissi un tamburo, non lo so, per dire, e il suono di questo tamburo ritarda o anticipa rispetto al colpo stesso.
Ti farei, ecco, invece un'ultima domanda relativa al laboratorio che in questi giorni stai conducendo qui al Festival Mantica, e in particolare mi interessa focalizzare sulla brevità di questo laboratorio che dura 2 giorni. Ecco, mi interessa capire, rispetto a questa brevità, che cosa, diciamo, tu ti poni proprio molto precisamente come obiettivo in un tempo così breve. Ecco, mi è venuto in mente un passaggio di un libro di Francesca Proia, danzatrice e coreografa, che ha tra l'altro lavorato con voi una decina di anni fa per un periodo, e che insieme a voi ha avuto, diciamo, contatto, se così posso dire, con il danzatore Buto Masaki Iwana, attorno al quale a metà degli anni 90, se non sbaglio nel 96, vi siete appunto raccolti, avete riformato, se non sbaglio, il primo nucleo di Abiedo. Un contributo che Alessandro Berti ha inserito in questo libro parla proprio del Buto, e dice: il Buto è inizialmente trasmissibile solo da maestro a allievo, quindi è profondamente legato a una o a una serie di relazioni umane chiamate ad avere per l'allievo una esemplarità che possa fare da motore a una nuova, rigorosa ricerca individuale. Quindi la domanda è: in un tempo così breve, sia rispetto alla relazione maestro-allievo, e sia forse più precisamente rispetto a come il maestro si può porre come esempio nei confronti dell'allievo, che cosa, ecco, di tutto questo precisamente ci si può porre come obiettivo appunto in un tempo breve.
Nessuno dei due aspetti, o almeno non per quanto mi riguarda. Io credo che, diciamo, certamente 8 ore di lavoro sono pochissime e sono semplicemente l'occasione, il luogo e il tempo per un'osservazione. Cioè, il laboratorio è l'esercizio dell'osservazione. E la persona che conduce il laboratorio crea le condizioni esatte perché i partecipanti possono fare delle esperienze chiare. Quindi pone in essere delle domande. Queste domande sono di fatto gli esercizi. Tanto più le domande sono esatte, tanto più la risposta attraverso la pratica dell'esercizio può essere chiara, perché naturalmente è un percorso esplorativo. Successivamente l'esercizio viene in qualche modo ripercorso, viene osservato, ripercorso a posteriori e con grande attitudine analitica e critica si tenta di focalizzare le domande che quel fatto, cioè che la risposta all'esercizio, ha dispiegato. Cioè, quindi io propongo qualcosa, le persone in modo improvvisativo rispondono a una serie di condizioni che vengono loro chieste. L'osservazione di questa risposta in termini di attività improvvisativa mette in luce sicuramente una criticità di quello che il fare dispiega. Quindi con grande silenzio ci si consegna all'azione e con grande spietatezza ci si consegna all'osservazione, per molto spesso scoprire che l'idea è molto distante dal fatto. Quindi mi tengo in prossimità dei fatti, quindi creo le condizioni perché l'esperienza si possa compiere, perché la persona, ogni persona, possa compiere la propria esperienza in modo chiaro e questa esperienza sia in qualche modo condivisibile. E l'esperienza spesso ci porta a dire che non c'è una regola, che non c'è un'affermazione discutibile, che ci sono delle che il lavoro scenico in qualche modo si fonda su delle autoevidenze e che queste autoevidenze, questa autoevidenza dell'oggetto, che in quel caso è un'azione, una figura, un tempo performativo, non ha una regola universale e che nel momento in cui io mi pongo in modo appunto sul piano percettivo, focalizzo e domando, ci domandiamo, cioè cosa hai visto, e andiamo a denucleare delle autoevidenze, allora poi lì la domanda è la domanda metodologica: come arrivo a produrre un oggetto? E la risposta non è univoca, l'esercizio è un ingresso che può essere, diciamo, può essere giusto per qualcuno e non giusto per qualcun altro, cioè non c'è una tecnica, non c'è qualcosa che assolutamente sostituisce il resto, cioè qualsiasi tipo di esercizio, qualsiasi tipo di ingresso può portarmi a una evidenza, ad un'esperienza chiara, ma quello che è importante è consegnarsi, quindi aprirsi al fatto e successivamente in modo molto reale osservare quello che è successo e mettere in questione il fatto. Quindi il laboratorio è semplicemente questo, è una pratica della domanda. La domanda però non è una domanda di natura intellettuale, ma è, o che sicuramente muove anche da delle consapevolezze, ma sono consapevolezze o domande che vengono dai fatti e tornano ai fatti e portano chiarezza ai fatti. Quindi è una pratica dell'interrogazione, è un esercizio dell'osservazione che si fonda sulla chiarezza dell'esperienza. Secondo me la persona che conduce un buon lavoro è la persona in grado di proporre esattamente delle condizioni che mettano i partecipanti in grado di esperire chiaramente un fatto.
Grazie. E abbiamo conversato con Silvia Rampelli, regista della compagnia Habillés d'Eau. Qui è Michele Pascarella per Gagarin Orbite Culturali. Ciao.